Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questa è Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi dalle 10 fino alle 11.30 circa, con l'interruzione delle notizie delle 10.30 che divide il programma in due parti e come sempre vi ricordo che ci potete scrivere in diretta al 331-6214013 con Telegram, WhatsApp, un SMS, a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Con un'altra mail, se volete scriverci in altri momenti per segnalazioni o richieste di informazioni o commenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con i molti argomenti di oggi, tra cui lo spazio nostro consueto delle arti visive che chiude la seconda parte, I Only Want You to Love Me, il titolo della mostra al PAC del duo italo-americano Love It Codagnone. Vi parleremo di Raffaella Giordano, celebre coreografa e danzatrice a cui è dedicato un focus al prossimo Kilowatt Festival di San Sepolcro. Milano Arte e Musica, la rassegna importante nelle chiese antiche di Milano, ce ne parla Maurizio Croci, il direttore artistico. Parliamo del Festival della Resistenza con Paola Varesi, come facciamo tutti gli anni. Tutto questo nella seconda parte, sarà nostra ospite Assunta Sarlo, che gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono bene, ma che in questo caso ci parla di alcune delle iniziative di Appunti G in collaborazione col Festival delle Lettere. Sentiremo la voce del giovane performer Diana Anselmo che al Festival di Sant'Arcangelo ha recentemente presentato un lavoro molto interessante con artisti sordi ma destinato ad un pubblico anche udente, poi ce lo racconta. E adesso parliamo con Barbara Sorrentini perché si è da poco concluso lo Shorts Festival di Trieste. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno. Sì, era la 26ª edizione che abbiamo presentato nei giorni scorsi proprio a Cult con il direttore artistico Maurizio Di Rienzo. Si è chiusa sabato, come dicevi, con ovviamente la premiazione dei cortometraggi ma anche dell'attore del presente. Ogni anno c'è un interprete del presente che viene scelto come da premiare. Quest'anno è stato Pier Francesco Favino, ricordiamo in passato c'è stato Michele Riondino, Isabella Aragonese, Fabrizio Gifuni, ma insomma un po' sono passati un po' tutti quella generazione di attori e attrici lì appunto più o meno la stessa. Pier Francesco Favino ha chiuso quindi con una masterclass in cui ha fatto un po' un excursus di quello che è per lui interpretare e anche camuffarsi completamente, se si pensa a personaggi come Bettino Craxi in Amamet, e ha raccontato un po' il senso dal suo punto di vista di cosa significa fare qualsiasi roba. Ovviamente ha fatto anche Buscetta, lo ricordiamo, molto simile nei suoi panni, ha fatto tutto un discorso che magari per alcuni è scontato ma forse per un pubblico che va al cinema normalmente non del tutto, di quanto l'attore spesso si trova di fronte a dei problemi etici rispetto a chi deve interpretare. Pensiamo a Luca Marinelli con Mussolini, nel suo caso ha avuto Buscetta, tutti i criminali, lui dice ormai io ero il volto del criminale, sono arrivato negli Stati Uniti a fare delle piccolissime parti, a un certo punto anche loro hanno iniziato a
fargli fare i cattivi,
esatto, i criminali mafiosi italiani,
oh, no.
Ho detto basta e mi sono dato ad altro, il dottorato in Italia dove comunque evidentemente lavoro molto, per cui è stato anche un incontro molto interessante ma soprattutto abbastanza inedito perché Fabino ne ha sentito parlare in 3.000 occasioni, è sempre interessante ascoltarlo, ma qui è andato proprio a scavare nel suo lavoro d'attore. Detto questo, il premio assoluto per il cortometraggio è andato a un regista cinese, Li Yangzhe, con il film Hai Mai Ippopotami. Stiamo parlando di film cortissimi che probabilmente non avranno una grande visibilità. E da protagonista una bambina che va allo zoo e a un certo punto succedono delle cose perché diventa amica degli ippopotami. Anche in Italia avevamo visto un film in cui c'erano in combattenza, se non ricordo male, con gli ippopotami, qui una bambina cinese, una storia molto tenera. C'è stato un focus sul Libano, è stata bella la premiazione perché c'erano queste ragazze molto giovani libanesi, anche col velo naturalmente perché comunque legata alla loro cultura, ma questo non, ha comunque permesso loro di raccontare storie in cui l'obbligo del velo non è necessario, poi loro l'hanno vissuto come scelta personale, però ognuna di loro, chi con e chi senza, perché non erano tutte con, hanno raccontato questo focus, anche loro hanno ricevuto dei premi del pubblico perché poi comunque nel finalone i premi vanno e vengono, però la cosa interessante appunto è il tipo di focus che è stato fatto su paesi che ormai sentiamo ovviamente solo sulle prime pagine per motivi non felici, quindi questo è stato anche uno dei meriti di questo corto, di portare dei cortometraggi appunto purtroppo invisibili che però hanno tessuto una narrazione di un paese non del tutto conosciuta. E poi vabbè, tanti altri premi, hanno vinto un paio di registi triestini andati via da Trieste, chi è andato a Roma al Centro Sperimentale, chi altrove, sono Davide Salucci con Luciano Imbrogliano e Zoe Pernici con Transumanza, che hanno vinto uno il premio del pubblico e l'altro invece una menzione della giuria, e poi altri, insomma, ce ne sono stati dati tantissimi premi. Diciamo che l'idea, adesso non sto a fare nomi perché tanto comunque sia purtroppo, poi magari se si vedranno ci ritorneremo, hanno dato un'idea e una visione di quello che il mondo, ma anche tanto l'Italia, riesce a raccontare in pochi minuti senza passare dalle grandi produzioni, ma in maniera molto indipendente. Con tutti i problemi che sentiamo in questi giorni col cinema, ministri, non ministri, Leghe, Fratelli d'Italia, Cinecittà, in balia di appunto dei mostri, tanto ci capiamo se dico così, comunque sia c'è ancora tanta gente che lavora cercando di stare alla larga dei grandi poteri, perché comunque è una necessità fare cinema e questa necessità è espressa molto bene anche dai cortometraggi.
Benissimo, è proprio vero, il corto è un grande patrimonio in Italia, insomma, fa sempre piacere raccontarlo e non solo in Italia. Grazie Barbara, a risentirci.
Grazie.
Presto. Ciao.
Grazie.
Ciao. E noi proseguiamo andando in un altro posto che è stato recentemente molto penalizzato dai punteggi artistici delle commissioni del Ministero della Cultura, in un modo per cui ci saranno certamente delle reazioni, già ce ne sono. Sant'Arcangelo di Romagna, diretto da Tomasz Kierenczuk, giovane direttore polacco molto attivo. In questo caso vi parliamo del lavoro di Diana Anselmo, che è un performer e artista visivo queer e sordo, attivista ed essere umano improvvisato, bilingue, LIS, cioè la lingua dei segni, e italiano, debutta con la lecture Autoritratto in tre atti nel 2021, poi all'estero ha lavorato a Berlino e in Francia, e ha lavorato con la dance maker Cristina Cristarrizzo, con cui ha fatto una performance dal titolo Monumentum DA, è tra i fondatori di Al Di Qua Artist, prima associazione europea di categoria di e per artista con disabilità. Il suo lavoro a Sant'Arcangelo si intitola Pas Moi, quindi non io, è una lecture performance dialogata, capitolo conclusivo di una ricerca documentale che racconta la trama di potere e dominazione tessuta dalla storiografia maggiore su chi è non udente e su chi è udente. attraverso una ricerca in archivi minori, antistorie, saperi della futura industria cinematografica, trasmessi in base anche alla storia degli apparecchi, si racconta una sordità che per tanti anni è stata una malattia da eradicare, non un modo per stabilire nuove maniere per comunicare. E allora ascoltiamolo Diana Anselmo.
Sì, quando io ho creato Pamma, che è una performance teatrale in lingua dei segni, in lingua dei segni italiana, in LIS, chiaramente il discorso per me, che sono l'autore, e chiaramente per me il discorso era come rendere la performance accessibile a un pubblico di persone udenti, quindi un po' il discorso inverso, esatto, di quello che vogliono tante logiche sulla inclusione, integrazione, ambrabacicicocò, e insomma logiche varie, insomma, dai. Però per me il discorso era non tanto dire come includiamo, come integriamo, ma come rendiamo accessibile anche a chi non conosce la lingua dei segni, che in Italia è veramente la grande maggioranza della popolazione. Questo perché la LIS in Italia è stata riconosciuta come lingua vera e propria a maggio 2021, essendo praticamente l'ultimo paese europeo a riconoscerla come lingua. Esatto. E quindi abbiamo pensato a come rendere la performance appunto accessibile attraverso un uso drammaturgico dei testi, di modo tale che anche chi non conosce la LIS la può seguire, ne può fruire, andando a invertire il discorso di l'accessibilità costa, l'accessibilità ma che serve, eccetera eccetera, quando se io e noi avessimo portato avanti quegli stessi ragionamenti escludenti sarebbe successo che nessuno veniva alla performance. Quindi proprio un cambio di sguardo su questo tema. Poi sugli strumenti che tu citavi all'inizio, poco fa, la ricerca infatti si basa sui primi strumenti di registrazione e riproduzione del suono, perciò parliamo di strumenti molto utilizzati nel mondo degli udenti, cioè il telefono, la radio, il microfono e una serie di altri, gli amplificatori, una serie di cose. Poi nella performance li affrontiamo meglio, che sono stati tutti quanti inventati per un motivo o per l'altro, ma col tentativo di curare e guarire la sordità, considerando la stessa come una malattia, qualcosa da correggere, invece che un'identità con una propria lingua, una propria comunità. E quindi questo per quanto riguarda il comparto della ricerca, perché tutti questi strumenti, poi lo diciamo anche nella performance, tutti questi strumenti, il telefono, la radio, il microfono, il fonografo, che poi darà vita al grammofono e quindi ai dischi e tutto quanto, avevano come pensiero di base l'idea di costruire qualcosa che potesse sentire al posto di qualcun altro. Quindi l'idea era, costruiamo, l'idea di chi? Di Edison, di Bell, tutta questa gente. L'idea era, costruiamo una macchina che senta al posto dell'orecchio sordo. Questa roba non ha funzionato, chiaramente. E allora è diventata, la macchina sentirà al posto dell'orecchio udente. Infatti se ci pensi, il telefono, il microfono, sono tutte macchine che sentono al posto dei limiti, ma non dell'orecchio mio, dell'orecchio tuo. E quindi partendo da questo, diciamo, proprio paradigma di pensiero di andare a guarire l'orecchio mio, si è arrivati a un beneficio per l'orecchio tuo, diciamo.
Eh sì, infatti questa è una delle sorprese, lo dico, perché pur perché conoscendo i personaggi, no, certamente è vero, ma voglio dire che questa particolare accezione di certi strumenti che siamo stati abituati a vedere far parte del nostro universo sonoro di udenti, in realtà voi ne raccontate una parte di storia che la stragrande maggioranza del pubblico udente non conosce. Questo è già, come dire, un grande merito di questa performance, che di per sé però utilizza anche una forma di linguaggio corporeo e di sound design, quindi anche con chi si occupa del sound design, molto interessante, perché voi entrate ed uscite dall'universo udente non udente, quindi noi spesso veniamo disorientati, pensiamo di avere capito come funziona e poi magari no. Trovo questo particolarmente interessante perché come dire, è anche una lezione sul non accomodarsi non cercare sempre una safe zone quando si comunica, che sarebbe anche molto sano.
E anche ogni tanto sedersi dall'altra parte.
Sì, ma poi comunque non sedersi troppo comodi, perché è una cosa che poi porta all'inerzia, no? Cioè, quindi credo che ci sia anche questo intento nella performance, di sfidarci un po'. Giusto?
Sì, immagino che comunque molte persone possano non essere abituate a leggere una performance, perché di base per chi non segna tu leggi questa performance.
Certo, leggi i sovratitoli.
Esatto, esatto. Poi vabbè, sono anche degli interventi più performativi, delle parti più danzate e va bene. Però sì, chiaramente è un metodo di fruizione atipico per un pubblico maggioritario.
E trovo questo elemento molto, molto originale, interessante, perché appunto, perché in questo contesto, cioè espresso in questo contesto, è subito efficace, mentre invece in altri contesti magari per riuscire a spiazzare lo spettatore fai più fatica, perché intanto si è tutti un po' dalla stessa parte.
Oh yeah, io ci provo.
Invece ritorno anche a tutta la parte della ricerca e di come viene restituita, perché trovo che tutta la parte della comunicazione con gli alieni, ovvero del famoso disco di cui ogni tanto
si torna
a parlare, il Golden Record, che è andato nello spazio per dire agli alieni chi siamo, più o meno, per stabilire, è imbarazzante ormai, cioè c'è tanta buona volontà ma viene anche un po' di tenerezza in un certo senso, e voi la esprimete, no? Cioè la esprimete abbastanza chiaramente. Vuoi ricordarci cosa c'è su questo disco, o almeno quali sono le cose che poi alla fine non si capisce poi se loro potranno udire nel modo in cui la udiamo noi udenti?
No, ma infatti, allora, actually quello che è successo è che sono state spedite due sonde, Voyager 1 e Voyager 2. La Voyager 1 aveva una placca, se non so, oro, titanio, che ne so, una placca in cui c'erano dei simbolini e dei disegnini di uomo e donna. Tra l'altro adesso dico una cosa che non c'entra con Pamoa, però che succede? Che questi signori della NASA si siedono intorno a un tavolo e decidono cosa incidere su questa placca. Allora incidono un uomo e una donna nudi, disegnati, proprio stile disegnino, però sorge un problema. Qual è il problema? Che il pene dell'uomo va bene disegnarlo, invece la vulva non lo so, poi se offendessimo la sensibilità degli alieni, cioè non lo so, insomma si fanno questi problemi dicendo che la vulva era disegnata in modo troppo esplicito e che bisognava un attimo censurarla di modo tale che non si vedesse totalmente, poi ok, quindi vabbè, questo è il primo Voyager e già qua fa molto ridere, mamma mia. E il secondo Voyager invece ha proprio un disco, un golden disc. Ora l'oro credo che sia simbolico, ma anche perché il materiale si deteriora di meno rispetto a, quindi ok, l'oro, e dentro ci stanno una serie di brani musicali, Beethoven eccetera eccetera, poi uno si guarda su Wikipedia insomma lo trova, ed è stato mandato nello spazio e sembra una barzelletta però è vero, ma chiaramente se uno ci riflette su più livelli non ha senso. Il primo livello è: dov'è il grammofono? Cioè anche gli alieni trovassero questa capsula, cosa se ne fanno di questo disco, che è un po' quello di cui io poi prendo in giro nella performance in maniera così tenera come dicevi tu. E poi l'altra questione che fa veramente pensare che sia una barzelletta e che altro non può essere è che nello spazio non c'è l'aria, e quindi nello spazio interstellare veramente non conta se senti o non senti, perché in ogni caso il suono non passa, perciò anche questi alieni fossero udenti, ma che se ne fanno? E questa è un po' la nota con cui concludiamo tutti questi discorsi su queste macchine eccetera eccetera, e concludendo dicendo che in questo momento mentre io e te parliamo c'è un disco che sta volando nello spazio per
disco
nessuna
d'oro,
ragione
peraltro.
Un disco d'oro che vola per nessun motivo,
se non soddisfacimento, diciamo,
autocelebrazione,
la nostra
c'è
presunzione
anche,
ecco.
C'è anche un pene e una vulva disegnate che volano,
male,
però la vulva
disegnati
meno.
Male
la vulva meno, sì.
Allora, l'ultima domanda che ti faccio, perché per il resto mi auguro che la performance giri parecchio, perché davvero, come dire, ha un modo molto diretto e immediato di farci comprendere cose a cui basterebbe pensare ogni tanto, è l'aspetto che forse immagino tra quelli che vi stanno più a cuore. Cioè, sempre tornando anche indietro nel tempo, andando avanti e indietro nel tempo, si ricorda come per molto tempo si è ritenuto che il non udente o la non udente dovessero esprimersi con sistemi alternativi, no? Cioè che potessero essere appunto la lettura del labiale, mm-hmm. oppure appunto la LIS, oppure eccetera. Perché a volte certe prese di posizione indicano una limitatezza di vedute? Perché l'intento probabilmente era anche in buona fede, ma cos'è che deve cambiare? Perché tanti, secondo me, ancora quella visione ce l'hanno.
Certo, ma io penso che debba cambiare il pensiero che sia la persona sorda a dover venire verso di te, okay. te generico,
sì.
te generico. E il pensiero che alcune lingue valgano meno di altre e in qualche modo siano meno umane, meno complete, meno sfaccettate, e per cui automaticamente una persona sorda dovrebbe desiderare di sentire. Questo assolutamente non è vero. E credo che sia questo il punto, cioè riconoscere che una persona sorda può voler essere sorda ed essere tranquilla su questo. Sì. Chiaro, il discorso poi è sul fatto dell'accessibilità, lì ci battiamo per poter avere diritti, per poter accedere ai luoghi, per poter essere in ospedale, essere in tribunale, essere alle poste, dovunque, per poter accedere sì, però da qua a dire, insomma, io penso che alcune persone udenti credano che il più grande desiderio dei sordi è sentire, non è assolutamente vero. Cioè, il più grande desiderio dei sordi è non essere discriminati e poter accedere alle cose. Porca la miseria. C'è una frase molto bella di un poeta sordo, Ilya Kaminsky, che dice che i sordi non credono nel silenzio, il silenzio è l'invenzione degli udenti.
Che dire, non c'è da aggiungere altro ai ragionamenti di Diana Anselmo, performer queer e sordo, che peraltro, come avete sentito, parla in modo estremamente esplicito, ovviamente dopo tutta una serie di attività, ma la performance, lo ripeto, è una performance destinata a non udenti e udenti. E quindi si sentiranno delle cose, ma non molte. Bisogna soprattutto, appunto, stare in silenzio, il silenzio inventato dagli udenti, guardare, leggere, provare a comprendere tutta una serie di cose e scoprire anche un altro modo di essere e di guardare gli altri, forse un po' più attento. Piccola nota, durante la performance nessuno ha guardato i telefonini. Ricordo che Pas moi, non io, è in francese il titolo perché è anche una performance internazionale, era al Sant'Arcangelo Festival dal titolo quest'anno Not Yet, proprio in questi giorni. Adesso ci sono le notizie, torniamo dopo la pubblicità e dopo appunto lo spazio di informazione con la seconda parte di Cult.
For being
Lasciamo Feels Like Summer dei Weezer, uno dei nostri stacchi estivi a Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30 per tutto luglio. E andiamo, torniamo alla Fabbrica del Vapore, perché nell'ambito del Festival delle Lettere vi abbiamo presentato in vari ambiti la mostra che è inaugurato pochi giorni fa a Punti G, con le immagini di più di 200 donne scattate da Laila Pozzo. Però il programma continua con tanti appuntamenti, tra cui il primo questa sera alle 18.30, la prima di due serate fra riflessione e visione a cura di Festival delle Lettere, Appunti G e Anteo, ed è un talk che sarà moderato da Assunta Sarlo, giornalista e una delle anime del collettivo Appunti G, con Cristina Carelli, presidente di Dire Donne in Rete contro la Violenza, e Cristiana Mainardi, sceneggiatrice e produttrice. Poi sentiremo di che cosa. Al termine della conversazione che faremo fra un attimo con la nostra prossima ospite, vi ricorderemo anche tutti gli altri appuntamenti di questo programma che prosegue fino al 17 di luglio. Buongiorno Assunta, bentornata, ciao!
Grazie, buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, questa sera abbiamo detto educazione, cultura e scuola per prevenire la violenza di genere. Intanto, come approfondirete questi temi e le due ospiti, definiamole magari con più estesamente?
Certo. Innanzitutto partiremo da una domanda molto semplice, che può apparire quasi banale, però forse a questo punto è anche un po' la questione sulla quale ci dobbiamo interrogare, ed è: facciamo abbastanza e soprattutto facciamo le cose giuste in materia di contrasto e di prevenzione della violenza di genere? Questo doppio appuntamento è stato pensato non come un appuntamento, diciamo, generale sull'enorme questione della violenza di genere, ma in qualche modo con un focus preciso su quello che si può fare prima che si arrivi alle manifestazioni più dolorose, eclatanti e drammatiche della violenza di genere, dunque femminicidi e altre forme di violenza molto grave. Cosa si può fare prima, che cosa facciamo prima e facciamo abbastanza prima, sia su un fronte di discorso pubblico, di comunicazione, di azione dal basso, sia dal punto di vista dell'esame delle politiche in atto, diciamo, in materia di violenza di genere. Con chi lo facciamo? Con chi faremo questo ragionamento? Con due donne che, ognuna nel suo ambito, in qualche modo rispondono al sottotitolo di questo incontro, cioè educazione e cultura per prevenire la violenza di genere. Cristina Carelli è la nuova, nel senso che da poco, presidente di Dire, che è la rete nazionale dei centri antiviolenza. Sono 89 in tutta Italia. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare sanno di questa esperienza, ne hanno sentito parlare tantissime volte, eccetera, per cui non dico probabilmente niente di nuovo, se non ridire quanto preziosa sia la metodologia e il lavoro che i centri antiviolenza svolgono con le donne vittime di violenza. Ne vedono circa 25.000 l'anno in tutti i centri, con una metodologia che è una metodologia apertamente di genere femminista, e questo è molto importante perché è una metodologia affinata in decenni ormai di vita e di lavoro con le donne di questi centri, e che adesso viene anche un po' messa a rischio dal versante pubblico delle azioni sulla violenza di genere. L'altra ospite è Cristiana Mainardi, e in qualche modo il suo lavoro ha dato l'ispirazione per il titolo di queste due serate. Cristiana Mainardi è una sceneggiatrice, una produttrice ed è coautrice insieme a Silvio Soldini di Un altro domani, che è questo documentario del 2023 che poi appunto verrà proiettato il 17 all'Arianteo in Fabbrica del Vapore, e appunto perché con Anteo abbiamo costruito queste due serate, che è un'indagine sulla violenza nelle relazioni personali. Documentario che
che è molto interessante perché è andato a guardare anche un altro pezzo di ragionamento sulla violenza di genere, ovvero il lavoro che l'equipe del criminologo Giulini a Milano, nelle carceri milanesi ma anche sul territorio, fa anche lì da molti anni con gli abuser, con gli uomini maltrattanti o con i condannati per reati di tipo sessuale. E nello stesso documentario c'è anche Cristina Carelli, ci sono una serie di voci che sono, ci sono le poliziotte e i poliziotti che si occupano di violenza di genere, diciamo che è un po' una panoramica sulla prima fila di quelli che si occupano di violenza di genere.
Noi ricordiamo che al termine dell'incontro, come accadrà anche per gli altri appuntamenti, c'è la possibilità di fare una visita guidata alla mostra Punti G, di cui appunto vi abbiamo già molto parlato, ma non se ne parlerà mai abbastanza. Se avete voglia di partecipare, perché magari siete tra i soggetti ritratti, ovviamente sarà interessante che partecipiate anche come protagoniste. Ringrazio Assunta Sarlo.
Grazie a voi.
E ricordo,
la posso portarvi in giro, sì, per la mostra, per cui è un di più.
È bello, tra l'altro, parlare con insomma, una protagonista che ha anche proprio un inconfondibile taglio nel rappresentare le donne che sono fotografate. Alle 18.30, dunque, presso lo spazio Cisterne della Fabbrica del Vapore, questa serata, come dicevo, ce ne sono diverse altre, c'è un'altra serata che si terrà il 16 luglio alle 17, Storie a carte scoperte, workshop di storytelling professionale, ovviamente sui temi di cui stavamo parlando a cura di Fabiola Noris. Poi il 17 ci sarà la presentazione del libro Le sindacaliste, la storia della CGIL e le sue protagoniste, alle ore 17.30. A seguire, carta e penna per mettersi al lavoro, storie e letture sul lavoro femminile in collaborazione con CGIL alle 19.30 e poi appunto la proiezione, come Assunta ci ricordava, di un altro domani alle 21.15 in collaborazione con Anteo alla Fabbrica del Vapore. Grazie davvero, Ari Anteo alla Fabbrica del Vapore, grazie davvero, a risentirci.
Grazie a voi.
Un abbraccio. E allora, grazie ad Assunta Sarlo, una delle ideatrici del progetto Appunti G, che va avanti da tanti anni e ha tanti esiti, come sentite. Noi fra poco vi parliamo di resistenza. E ora, come vi dicevo, con grande piacere ritorniamo a parlare di Resistenza Teatro Festival 2025 con il premio Museo Cervi e la 24esima edizione di questa importante manifestazione che prende il via proprio quest'oggi, dura fino al 25 luglio a Casa Cervi a Gattatico a Reggio Emilia. Tutti gli anni ci fa piacere parlarne e ne parliamo con Paola Varesi, che credo che sia, come tanti, intrappolata in autostrada. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, in effetti, come tanti, sono intrappolata sulla 1. Adesso pare che ci sia uno spiraglio, ma è la vita di tanti, di tutti.
No, e soprattutto il periodo che, ahimè, insomma, garantisce insomma, problemi assortiti dal maltempo, appunto, ai ritardi. Sì. Allora, la ringraziamo comunque di dedicarci dei minuti nonostante sia in viaggio ritorniamo allora idealmente a Gattatico per questa 24esima edizione che prende il via proprio quest'oggi. Come sempre, una selezione in 7 serate, vi sono arrivati 320 progetti?
Esattamente, esattamente. Quest'anno è stata veramente una...
Ogni tanto una buona notizia, insomma, si dice sempre che non c'è coscienza civile.
No, esatto, appunto, no, è una notizia molto positiva, nel senso appunto che sono compagnie che praticano il cosiddetto teatro a vocazione civile, quindi attraversato da tensione etica, morale, quindi un teatro vivace che risponde, che ha bisogno di spazi di rappresentazione, e quindi sì, è un ottimo risultato, la selezione è stata impegnativa, tant'è che si penserà anche per un futuro di allargare il raggio proprio del festival, che conta 7 compagnie, d'altra parte è il numero simbolico con cui nasce questo festival 7 anni fa, proprio pensando alla vicenda dei 7 fratelli di Cervi, perché dalla loro vicenda resistenziale si parte per attualizzare storia e memoria attraverso il linguaggio del teatro. E quindi è stata una selezione impegnativa che però ci ha consentito di preparare un festival bello, come sempre del resto. Siamo molto orgogliosi, ecco, del programma che abbiamo messo a punto, del cartellone messo a punto.
Allora, Casa Cervi a Gattatico ospiterà, abbiamo detto, 7 serate. Le vogliamo sinteticamente raccontare?
Sì, allora partiamo stasera con Meridiani Peruti. Anzitutto, ecco, una nota che caratterizza un po' il tessuto artistico, l'armonia e la poetica di questo festival. Sono tante le artiste che andranno in scena, le compagnie al femminile, che parlano di questioni o comunque di storia al femminile o di narrazioni di pezzi di vita, di storia collettiva, viste dal punto di vista delle donne. Ecco, questa è una cosa che caratterizza un po' questo festival e ha caratterizzato anche un po' tanti dei progetti che abbiamo visto, appunto abbiamo analizzato per la selezione. E non è un caso che stasera si parta con Meridiani Perduti, una compagnia che arriva dalla Puglia e che porta in scena la stanza di Agnese, che è il racconto della vicenda di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1902, e la sua storia viene appunto rinarrata nelle sue pieghe intime, ma anche più generali, tengono la storia collettiva dal punto di vista della moglie di Agnese, appunto. E quindi questo è uno sguardo con cui volevamo partire, anche perché il 7 luglio è una data importante, perché ricorda i morti di Reggio Emilia del 1960, sì. Quindi ci piaceva iniziare proprio con uno spettacolo a fortissima vocazione civile, che ci parlasse di un pezzo di storia, visto poi dagli occhi di una donna. Poi si prosegue il 9, mercoledì 9 luglio, con una compagnia altrettanto importante, Correia Teatro, con uno spettacolo che ci narra di una questione ambientale. Adesso l'ambiente è uno dei temi che ci trovano più preoccupati, e come cittadini, come istituzioni, insomma. E si parla appunto della xylella, ovvero di questo batterio che dal 2010-13
uccide gli ulivi.
Sì, esatto, secca gli ulivi, appunto. E anche questa è una storia narrata al femminile, sono donne che, recuperando anche il significato ancestrale, archetipico di questi alberi, ci conducono dentro questa dimensione ambientale, di disastro ambientale, ma anche archetipica. E ecco, ci tengo a sottolineare che questo spettacolo ha una regia importante, perché appunto la regia è di Gabriele Vacis, noto drammaturgo, scrittore, regista. Poi si prosegue sabato 12 luglio, questa è una compagnia che invece arriva più prossima a noi, perché arriva dall'Emilia, e la compagnia Gattamarchi, che porta in scena una storia, che mette in relazione le due donne, quindi un dialogo generazionale, e come un dialogo generazionale portato in scena anche il 15, anche questa è una compagnia veramente significativa, formata da due ragazze che arrivano da Bergamo, arrivano dalla Lombardia, e che con il loro running instaurano proprio un dialogo fra donne che hanno vissuto la resistenza e la guerra, e le millennials, quindi il confronto fra le resistenze, che poi sono un'anima del festival, appunto, le resistenze, a partire da quella storica, le resistenze che le donne, gli uomini mai giovani e le giovani si trovano a vivere oggi. Poi avremo in programma il 17 di luglio il Teatro Patalò, con La notte sulle spalle, e il 21 la compagnia Sesti Contini ci parlerà anche qui di un pezzo importante della nostra storia, tant'è che lo spettacolo è sostenuto da Libera Nazionale, e all'importante collaborazione di Andrea Domignani, che è stato un collaboratore di giustizia e porta in scena un pezzo di storia di 'Ndrangheta, e quindi calabrese, ambientato in Calabria, quindi insomma questioni anche che ci toccano, sociali, politiche in senso lato, sì, insomma di opposizione, che ci toccano da vicino, nel richiamare appunto la necessità di far fronte e di mettere in scena anticorpi contro queste deviazioni violente anche. E si chiude mercoledì 23 luglio qui con un attore giovanissimo, si chiama Filippo Beltrami, che ci parla della generazione under 30, di come la generazione vive il mondo di oggi a fronte della guerra che Papa Francesco definì una guerra mondiale a pezzi, e quindi si parte dal conflitto russo-ucraino per squadernare appunto questa dimensione di giovani, le difficoltà che hanno nel presente, ma anche l'energia che hanno di prendere in mano le loro sorti e di cambiare anche il destino loro e anche nostro.
Ecco,
spettacoli, sì.
E molto interessante, come sempre del resto. Poi c'è il premio, venerdì 25 luglio si rinnova, no? L'appuntamento.
Assolutamente, infatti saranno due giurie che seguiranno le 7 serate, una giuria senior, diciamo così, e una giuria under 30, appunto di giovani. Tra l'altro molto, molto significativa questa giuria under 30, perché è formata da ragazzi che frequentano sul territorio prevalentemente scuole di teatro, e quindi è coordinate da dalla professoressa Roberta Gandolfi, che insegna storia del teatro all'Università di Parma, affronteranno anche un percorso di formazione. E quindi la giuria senior, che sarà depositaria del premio Museo Cervi Teatro per la Memoria, la giuria under 30 depositaria del premio Gigi Dall'Aglio, che verranno consegnati durante la festa della storica pasta asciutta. E quest'anno tra l'altro il festival è animato, anche attraversato da due laboratori, uno dei quali sarà condotto da Eugenio Sideri, che è regista e direttore artistico della compagnia Lady Godiva Teatro, ma è anche regista di un progetto teatrale sul funerale dei fratelli Cervi, di cui ricorrono quest'anno gli 80 anni. E i funerali furono celebrati il 28 ottobre del 1945, 80 anni dopo, il 25 ottobre, noi debutteremo con uno spettacolo che coinvolgerà tutta la città di Reggio Emilia e il territorio, ripercorrendo quel corteo di migliaia di persone che in quell'ottobre del 45 aveva accompagnato le bare da Reggio Emilia a Campegine. Un corteo di migliaia di persone che aveva sancito l'entrata nella dimensione pubblica e collettiva della vicenda dei Cervi. Quindi in pratica questo laboratorio, che verrà fatto durante il festival, si intreccerà anche con questo progetto di teatro.
Benissimo, allora come sempre ringraziamo Paola Varesi, le auguriamo buon viaggio, perché appunto
grazie,
sta andando gattatico, perché stasera si comincia il Festival della Resistenza con queste tante, insomma, belle serate, poi il premio, la pasta asciutta antifascista, insomma cose che ci fanno piacere, insieme appunto al numero di progetti che sono stati presentati, che davvero ci fa ben sperare. Grazie davvero Paola, buon festival.
Grazie a voi dell'ospitalità, troverete poi sui nostri contatti del museo, sì, sui social, siamo
Museo Cervi.
Aggiorniamo, esattamente, aggiorniamo di giorno in giorno i contenuti anche con video, e quindi insomma vi aspettiamo in tanti a Casa Cervi per sostenere questo teatro che è giovane e che ha bisogno di essere, in questo momento soprattutto, ha bisogno di parlare, di essere guardato, di essere seguito. Grazie dell'ospitalità.
Grazie davvero, a risentirci e a presto.
A
presto.
Buonasera, arrivederci, grazie.
adesso parliamo di un'altra rassegna, insomma, che a me piace sempre tantissimo, ma non solo a me, per fortuna, nel senso che è una rassegna che coraggiosamente, tra l'altro, perché insomma non sono tempi facili per nessuna rassegna culturale o musicale, dall'8 luglio fino al 27 agosto ritorna per la sua 19ª edizione. Parliamo di Milano Arte e Musica, più bei luoghi d'arte, soprattutto chiese, anche per la loro acustica, per una serie di concerti davvero imperdibili con grandi protagonisti della musica internazionale italiana. E ne parliamo con il direttore artistico, cui diamo il bentornato, Maurizio Croci. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con noi e grazie del suo tempo. Allora, una cosa che avete tenuto a sottolineare nella presentazione di questa 19ª edizione è il ritorno deciso alla centralità della musica. In che senso?
Nel senso che negli anni scorsi, negli ultimi 3 anni, abbiamo seguito un percorso dedicato a far incontrare linguaggi diversi con la musica antica, dalle arti visive fino alle arti sceniche, fino addirittura al cinema, con quello che abbiamo proposto l'anno scorso. Quest'anno vogliamo rimettere la musica al centro, in questo senso, ma senza rinunciare naturalmente a quella che è stata la nostra esperienza di questi anni, quindi un incontro tra linguaggi diversi all'interno della musica, quindi contaminazione con linguaggio contemporaneo, con la musica popolare, anche con formati di performance un po' diversi.
E infatti si apre, come sempre ci sono appuntamenti anche di approfondimento, si apre anche con una conferenza e poi, no, con l'esito dal vivo di ciò di cui la conferenza parlerà. Parliamo di un progetto molto che è sempre stato molto a cuore a Giovanni Sollima, no?
Sì, la contaminazione, abbiamo scelto di iniziare con lui appunto per imprimere un sigillo su questa edizione. Giovanni Sollima, musicista eclettico, grandissimo violoncellista, grande virtuoso, specialista di musica antica con cui si è cimentato molto spesso con il repertorio soprattutto settecentesco, ma anche compositore e anche intellettuale impegnato su temi etici e sociali. Quindi questo concerto, già dal titolo così un po' misterioso, Albundukia dello sconcerto, è anche accattivante. Albundukia è il nome arabo di Venezia, quindi questo programma ci porterà a Venezia, città incontro di culture, quindi un simbolo appunto anche del percorso musicale di Giovanni Sollima, anche lui nato in Sicilia, quindi anche la Sicilia terra di incontro di culture diverse, e quindi questo viaggio a Venezia sarà un viaggio simbolico in cui la musica antica si incontrerà con la musica di Giovanni Sollima, ma anche con la musica popolare, e il tutto in un montaggio straordinario che fa di questo concerto veramente un momento che credo sarà molto molto interessante per il nostro pubblico.
Quanti appuntamenti sono in questa edizione?
Allora, adesso la cifra esatta in questo momento mi sfugge, ma sono più di 20, sono credo 23,
tanti.
Quindi tantissimi quest'anno, più dell'anno scorso, quindi dall'8 luglio al 27 agosto faremo una pausa ad inizio agosto, anche per cercare di contrastare la calura. Ma poi quando ci siamo, il programma è veramente molto concentrato.
Naturalmente c'è il concerto di Ferragosto, su cui poi magari fra pochissimo ritorniamo, però non possiamo non dire del focus sulla clavia Übung di Johann Sebastian Bach, ovvero la grande raccolta di esercizi per tastiera, che è una delle importanti eredità, no, che Bach ha lasciato.
Esatto, questa raccolta articolata in 4 parti è la sola praticamente l'unica raccolta che Bach ha pubblicato in vita e di cui ha curato personalmente la pubblicazione in modo veramente molto accurato. Quindi possiamo dire che è la sua eredità, è l'eredità che ha voluto lasciarci insieme all'Arte della Fuga, che poi comunque non ha, di cui non ha potuto vedere la pubblicazione, ma che stava comunque curando al momento della sua morte. Quindi la Klavierübung è un po' la summa della, della composizione per tastiera di Bach, ma non solo, della sua composizione. Si articola in quattro parti, appunto la prima sono le sei partite per clavicembalo, la seconda è dedicata agli stili nazionali, che si divide in due parti: la prima è il famosissimo concerto in stile italiano, sempre per clavicembalo, la seconda l'ouverture francese per clavicembalo, la terza dedicata invece all'organo, che noi eseguiremo io stesso con il grande organista Peter van Dijk di Amsterdam, lo eseguiremo alternandoci ai due organi di Santa Maria della Passione. Mm. Perché Bach appunto in questa raccolta ha previsto dei pezzi per due tipi di strumenti, un grande organo con pedale e un organo più piccolo senza pedale, e questo è esattamente la tipologia di organo che corrisponde ai due strumenti della Passione, quindi eseguiremo diciamo in stereofonia questa raccolta in due concerti. E poi la Klavierübung, questo focus sulla Klavierübung si conclude con forse il brano più celebre, che sono le 30 variazioni su un'aria, quindi le cosiddette variazioni Goldberg, il capolavoro e modello assoluto della variazione.
Ecco, mi dà l'occasione per ricordare anche Alfred Brendel, per esempio, che attraversò ed è scomparso da poco.
Si sono cimentati tutti i grandi pianisti, ricordo anche Glenn Gould,
insomma, con le famose imprecazioni durante l'esecuzione. Sì. Allora, molto interessante, e quindi ci sono tanti protagonisti della musica che si alterneranno per queste Klavierübung di Bach. Come giustamente Maurizio Croci ci ricordava, non abbiamo il tempo di ricordare un programma bellissimo che si snoda attraverso tutto agosto. Chi sta a Milano d'agosto o chi ci viene apposta non resterà deluso, come sempre. Mi soffermerei magari sul concerto di Ferragosto, che è una vostra specialità, e poi, visto che noi di solito facciamo anche delle interviste ai protagonisti, mano a mano che si va avanti, ci ritornerei sopra successivamente. Cosa succede a Ferragosto? Dove sarete? Perché i luoghi sono tanti, come al solito.
Sì, quest'anno saremo alla chiesa di San Francesco di Paola in via Manzoni, una chiesa molto bella che abbiamo utilizzato per la prima volta l'anno scorso, dall'acustica veramente molto molto bella, molto interessante, e avremo un programma particolarmente godibile dedicato allo stile galante, con dei concerti appena registrati da Arianna Redaelli e il suo gruppo di galuppi, quindi concerti veneziani ancora una volta con il cembalo come protagonista, abbinati a dei concerti e a delle sinfonie di Johann Christian Bach, il cosiddetto Bach di Milano, perché fu secondo organista del Duomo di Milano, e con cui si concluderà il programma una sonata di Johann Christian Bach, che niente di meno che Mozart trascrisse facendone un concerto per clavicembalo orchestra. Quindi un programma veramente godibile, gioioso, divertente per il Ferragosto della nostra città.
E poi tante cose, insomma, il ritratto di Settimia Caccini, al Civico Planetario ci sarà un appuntamento particolare dal titolo Dalla Porta dell'Oriente, poi insomma c'è un focus sulla lira, ritroviamo Palestrina ma anche troviamo Arvo Pärt, ci sono i concerti sacri di Alessandro Scarlatti, c'è il canto gregoriano all'alba a San Bernardino alle Monache in via Lanzone il 23 di agosto alle 6:30 del mattino, la Maddalena pentita, insomma ci sono tantissime cose e tantissimi insomma musicisti importanti di tutto l'ambito internazionale, dei veri grandi specialisti. Quindi grazie a Maurizio Croci, Milano Arte e Musica, ci ritorneremo senz'altro, e naturalmente buon festival a voi a partire da domani. Grazie.
Grazie a voi e vi aspettiamo.
A risentirci.
Thank you.
E ora ci spostiamo nello spazio, idealmente un pochino anche nel tempo, perché a partire da fra qualche giorno comincia il Kilowatt Festival di Sansepolcro, dove andiamo sempre, dove volentieri troviamo e incontriamo, come il suo pubblico ormai consolidato, grandi artisti anche proposte che magari invece rappresentano per molti spettatori e spettatrici delle sorprese, delle novità, alcune di queste selezionate come da tradizione di Kilowatt anche dai visionari. Un'invenzione di Luca Ricci e Lucia Franchi, quella della creazione di un gruppo di cittadini e cittadine di Sansepolcro che per tutto l'anno analizzano proposte che arrivano da tante parti del paese e non solo del paese. Ma c'è sempre un focus a un protagonista o a una protagonista dello spettacolo dal vivo che in qualche modo si racconta, ma soprattutto alla quale si tributa un omaggio affettuoso, doveroso, importante, sempre accaduto a Kilowatt, e quest'anno siamo molto contenti che questo omaggio sia a Raffaella Giordano. Buongiorno, bentornata, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, eccoci qua.
Allora, Raffaella Giordano, insomma, una personalità prepotente, potente, insomma, nella nostra scena contemporanea da sempre, in particolare la scena della danza contemporanea italiana e internazionale, con Sosta Palmizzi, una compagnia che nasce negli anni Ottanta e che rappresenta, insomma, un punto di svolta per la danza contemporanea del nostro paese. Raffaella Giordano interpreta anche il sentire contemporaneo di un intero continente, cioè dell'Europa, dove è stata spesso attiva. Quindi la sua ricerca, che ha già avuto occasione di raccontare ai nostri microfoni in altre occasioni, quando è capitato, insomma, di parlare di esiti specifici che abbiamo affrontato insieme a lei, è appunto oggetto del focus di Kilowatt. E quindi intanto la ringraziamo di essere con noi e le chiediamo venire a Sansepolcro, stare a Sansepolcro in questa specifica occasione, la fa riflettere anche su questo percorso così lungo, così importante, magari.
Sì, sicuramente è stato, prima di tutto è stato un po' inaspettato, non me l'aspettavo questo invito, quindi ho resistito come mio solito un pochetto, poi dopo mi sono lasciata così un po' fare, dato che era un bel momento, un momento, come hai detto, affettuoso, di incontro, di relazione, di passato, presente, chissà quale futuro. Ma forse, non lo so se mi fa riflettere, diciamo che vado incontro a questi tre giorni totalmente impreparata, nel senso che sono come insomma tutto quello che ho vissuto, quello che sta un po' dentro, mi appoggerò un po' anche alle varie situazioni di incontro, di relazione, di parola. E poi c'è uno spettacolo che viene proposto, che ho scritto 20 anni fa, questo è un momento per me comunque anche molto prezioso, e quindi penso che rifletterò dopo.
Mi sembra un'ottima idea. No, in realtà siamo noi che intanto dico a Raffaella Giordano che di lei si parla continuamente dappertutto, glielo dico da operatrice, quindi non si stupisca poi se, insomma, ci sono occasioni di questo tipo, perché a parte che Kilowatt appunto lo ha fatto a modo suo, in una maniera intelligente, credo, no? Cioè, perché parto da, poi magari ritorniamo allo spettacolo, ma parto da tutti i confronti che ci saranno, soprattutto con giovani artisti, con altre generazioni che non la nostra, no?
Certo, e questo mi sembra magnifico. In realtà a me sarebbe piaciuto moltissimo, poi non è stato possibile farlo, ma mi sarebbe davvero piaciuto fare 3 giorni di incontro con diverse generazioni, con i nuovi più giovani, meno giovani, i più anziani, e far scorrere, scartabellare parole, scartabellare i significati e ricomporli. Penso che ci incontriamo troppo poco in questo senso e abbiamo magari delle idee che non delle idee precostituite,
sì,
su quello che è, che è stato, che potrebbe essere, e però ecco, comunque siamo riusciti a ritagliare una mattinata e di incontro. E questo l'ultimo giorno, la domenica, insomma l'ultimo giorno che mi riguarda, la domenica, dove far scorrere qualche pensiero a riguardo, proprio ho scelto delle parole, quelle proprio più semplici in assoluto, ma quindi anche le più complesse, natura ed energia, per poter un po' scavare, vedere che cosa ognuno di noi, come ognuno le riempie, e anche quello che è il disguido spesso della parola. Vabbè, io lavoro col corpo, quindi per me la parola è sempre dolorosa, perché mi sembra sempre tradisca in qualche modo l'abitato.
O comunque in qualche modo non sia lo strumento di espressione ideale per parlare, insomma, di è complesso effettivamente, come sempre, e non bisogna cadere, dico, parlo per noi che ne parliamo, nella tentazione della descrizione. Ci sono a dialogare in questo appuntamento a cui Raffaella Giordano Raffaella Giordano ci parlava, natura ed energia, dialogo con altre generazioni. Eliana Rotella, la conosciamo bene, drammaturga, performer, Anna Maria Aimone, anche lei, e poi Giovanni Insaudo, Femke Giseling ed Emma Zani. Però ci sono, per esempio, anche c'è anche Un corpo che non ho inventato io, no? Che è un progetto di studio con gli allievi della UAV.
Sì, questa è anche una bellissima storia, sono andata a incontrarli, però senza naturalmente spingere in nessun punto creativo particolare. Li ho incontrati in un laboratorio, in una pratica quella che in qualche modo attraverso durante gli spazi di trasmissione, e loro hanno letto, visto, guardato, rubato, e poi chissà che cosa in qualche modo presenteranno. Mi sembra una bella cosa. E questo corpo sì, che non ho inventato io, sì, credo di aver detto un giorno, appunto, in maniera anche un po' arrabbiata, basta, insomma, questo corpo non l'ho inventato io, perché per staccarci da questo io sempre molto prorompente che a volte crede di scegliere e di capire tutto, ma questo non è assolutamente possibile. Soprattutto ci confrontiamo in una relazione strettissima con quello che non comprendiamo e che appunto non abbiamo generato.
Certo. Ci sono ovviamente molti momenti di incontro, come sempre a Kilowatt, diverse interlocuzioni, incontri dedicati al lavoro di Raffaella Giordano con altri ospiti, tra cui Stefania Tansini, anche lei, insomma, la conosciamo benissimo. Ci sono delle proiezioni, tra cui quella delle 17, in cui ci sono proiezioni video e poi commenti dal vivo tra i fondatori di Sosta Palmizzi. C'è Ti volevo dire, tutti i giorni dall'11 al 19 luglio. Ne parliamo per qualche minuto?
Ma sarà un momento di 14-15 minuti dove in maniera intima, 1, 2, 3 massimo, però persone che si conoscono, che si amano o che hanno una sorta di fratellanza, che possono entrare in questo spazio dove scorrono parole che ho ritagliato da alcuni spettacoli, dall'incontro, questo lavoro che ho danzato con Maria Muñoz, Malpelo, una danzatrice straordinaria, e avevamo questi dialoghi, secondo me molto belli, poi da Celeste, insomma la parola che in qualche modo mi ha fatto sempre soffrire, però così in qualche modo una parola poetica, una parola che non ha tutto questo significato logico, che vola un po' nello spazio e nel tempo e che scorre, e uno può insomma attraversare questo piccolo momento meditativo, in fondo lasciare risuonare queste parole.
In qualche maniera le parole ritornano, pur se dolorose, come ci diceva, no? Talvolta Raffaella Giordano, sono, credo appunto, poi necessarie per un'operazione come quella che la riguarda, Kilowatt, che appunto è prima di tutto un tributo d'affetto. Siamo quasi alla fine della nostra conversazione, vorrei dire qualcosa di cuore.
Cuore, magnifico cuore, è bellissimo questo ritrovo, ritrovo anche i compagni di viaggio, Piera Principe, Doriana Crema, Aldo Rendina, e guarderemo questo video d'archivio, però in qualche modo abbastanza rappresentativo, una delle tante repliche, è sempre vivo, è sgangheratissimo, molto solare, anche tragico.
E poi Tu non mi perderai mai.
Tu non mi perderai mai, è una scrittura, ero arrivata al mio Finisterre, quello apriva le porte poi all'ultimo lavoro di gruppo che è stato Cuocere il mondo. Finisterre nel senso che spazio, tempo, essenza, presenza, assenza, sono erano i temi portanti di questo lavoro, sovrasposto in un tempo lento, ma non perché va rallentatore, ma proprio perché si sovraespone attraverso questo vuoto pieno di parola, nel senso pieno di informazioni, e quindi credo uno dei più radicali. Sono passati 20 anni, in effetti questa è stata un'avventura, veramente un grande dono per me poter attraversare questo. Sì, mi ha fatto riflettere, vedere le cose anche in maniera più lucida, chiaramente più distaccata, e dire anche un po' accipicchia.
Va bene, allora grazie come sempre Raffaella Giordano, anche per insomma la sua generosità, la sua eloquenza nel raccontarsi un po', a Kilowatt, insomma 3 giorni come lei ricordava, da venerdì 11 a domenica 13, e poi ti volevo dire invece è dall'11 fino al 19 luglio tutti i giorni in Palazzo del Pretorio, che per chi conosce San Sepolcro è un luogo molto molto speciale, quindi grazie davvero, e naturalmente buon Festival Kilowatt, a risentirci.
Grazie mille, grazie a Lucia e Luca naturalmente che mi hanno invitato, e aggiungo anche Lucia che è stata in qualche modo un po' la promotrice anche di questo Ti volevo dire, e che mi ha sostenuta e ha collaborato, senza la quale penso che non l'avrei fatto.
Va bene, allora la salutiamo anche noi, grazie davvero, a risentirci.
Grazie, buona giornata.
A presto. Salutiamo Raffaella Giordano, dunque davvero una grande protagonista della danza contemporanea italiana. I only want to, you to love me è il titolo della mostra al PAC di Milano del duo italo-americano Lovett Codagnone, duo nato nel 1995, composto da John Lovett e Alessandro Codagnone. Nelle loro opere i ruoli sociali, i rapporti di potere sono costantemente messi in discussione. E la loro prima mostra antologica, Tiziana Ricci ne ha parlato con il curatore Diego Sileo.
Allora, Diego Sileo, e volevo chiederti di spiegarci il lavoro di questo duo Lovett Codagnone, un lavoro importante, no? Dal 95 al 2019. Allora, un lavoro importante sui ruoli sociali, sui rapporti di potere.
Alessandro Codagnone e John Lovett sono un duo di artisti che si è formato all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti, dove si sono incontrati, ma la loro poetica si è particolarmente sviluppata proprio qui a Milano nel corso del decennio degli anni 90 presso la Galleria Emi Fontana, che li ha sostenuti, li ha promossi e li ha sicuramente portati ad un pubblico piuttosto ampio.
Sì, anche perché c'è da dire che la Amy Fontana ha visto passare artisti importanti e che stimiamo
decisamente.
Molto.
In effetti qui al PAC, nella nostra project room, abbiamo...
Le avete fatto un omaggio.
Sì, in tutto il PAC c'è la mostra di Alessandro, di Alessandro e John Lovett. Nella project room c'è un omaggio proprio a Amy Fontana, ai suoi anni di apertura della galleria e a tutti gli artisti che hanno lavorato con lei e molti dei quali hanno anche lavorato con noi in questi ultimi anni. È per questo che ho deciso di creare questo spazio all'interno della mostra dedicata ad Amy, perché in questi ultimi 7-8 anni abbiamo lavorato con diversi artisti che hanno lavorato con Amy Fontana in quel periodo. Tornando ad Alessandro e John, sì. Se vogliamo identificare un tema che un po' ha accompagnato tutti i loro lavori, dagli esordi fino a quando non si sono sciolti, purtroppo Alessandro è venuto a mancare, quindi per il momento è rimasto soltanto John, che ha intenzione comunque di continuare a portare avanti la loro ricerca. Se dovessimo però trovare un tema principale è sicuramente il ruolo del potere. Il ruolo del potere declinato in tutti gli ambiti, da quello politico a quello economico, a quello sociale, a quello anche affettivo, a quello sessuale, alle dinamiche più intime in un rapporto di coppia, perché anche lì si instaurano dei ruoli legati al potere ben precisi.
Sì, che loro mettono in discussione, giusto?
Che loro mettono in discussione, che loro raccontano e mettono in discussione, sì.
Il loro lavoro, è, almeno, correggimi se sbaglio, ma è molto legato alla, diciamo, alla rivoluzione degli anni, negli anni 70, no? Sai perché ti faccio questa domanda? C'è una parete con delle immagini piuttosto forti, no? Forse di sadomasochismo, immagini erotiche spinte, eccetera, ma hanno un significato anche sociale, vero? Politico, queste...
Sì, perché bisogna tenere presente che comunque fino a tutti gli anni 90 determinate immagini erano relegate ad una dimensione del proibito. Mm. Non si parlava di quelle dinamiche che succedevano all'interno di un rapporto di coppia per quanto riguarda la sfera sessuale, soprattutto parlando di una sfera sessuale omosessuale. Quindi quelle dinamiche che rientravano anche in giochi di ruolo, di potere, quindi masochiste e sadomasochiste a volte, erano relegate all'ambito della pornografia e non si poteva parlare di certe cose e tantomeno non si poteva rappresentarle. Quindi loro sono stati i primi in Italia, per quanto riguarda l'arte contemporanea italiana, a trasferire queste immagini in un linguaggio sicuramente più ampio, più accessibili, se vogliamo anche a sdoganarle utilizzando l'elemento dell'ironia, perché poi molte di queste immagini sono trattate anche in chiave ironica, ovviamente. Quindi sono stati i primi, ecco perché a mio avviso hanno avuto un ruolo decisivo per quanto riguarda lo sviluppo dell'arte contemporanea in Italia, perché loro per primi, negli Stati Uniti questo già si era visto, già c'erano stati altri artisti, così come anche in diversi paesi dell'Europa, però in Italia sono stati davvero i primi che calandosi in quelle dinamiche lì, quindi sono loro gli interpreti di determinate scene, di determinate foto, di determinate azioni performative, sono sempre loro che le hanno ovviamente messe in scena, le hanno fotografate, le hanno poi portate ad un livello di accessibilità diverso, o meglio, più ampio rispetto a quello del loro ambiente, che era quello della pornografia.
Comunque diciamo che questo lavoro aveva anche un significato di contestazione del patriarcato, delle strutture sociali.
Sicuramente di contestazione sì, perché di certe cose ovviamente non si
poteva parlare. Del perbenismo, insomma.
Bravissima, il fatto del che anche l'arte fosse ingabbiata in certe regole che condizionava molti artisti, anche nell'arte contemporanea che doveva essere un ambiente teoricamente libero, in realtà certe cose non si potevano dire, non si potevano raccontare, non si potevano rappresentare.
Sì, in modo così esplicito poi.
Infatti, quindi loro sono stati davvero i primi a voler forzare queste barriere, quindi a romperle proprio e a mischiare certi linguaggi, quello più legato all'arte contemporanea insieme a quello di altri settori come quello della pornografia. Certo.
Senti, tu all'inizio hai detto che il loro lavoro ha avuto un importante significato contro il potere e entrando nella prima sala ci sono due bandiere, che sono le bandiere degli Stati Uniti, annerite, giusto? E una mi pare anche stracciata.
Sì.
Ho letto bene il significato?
Hai letto benissimo, pensa che sono lavori di qualche anno fa, perché comunque si rifanno ad una mostra che Alessandro e John avevano allestito al PSO di New York nel 2006, però io li trovo ancora estremamente attuali, perché erano dei lavori critici contro una società americana che ancora in quegli anni, nonostante un'apparenza, conservava un'apparenza di libertà e di sdoganamento di tante cose, in realtà conservava un perbenismo molto ipocrita in diversi settori, come soprattutto quello politico, ovviamente. E allora loro avevano fatto una bandiera americana totalmente priva di tutti i colori, privata anche delle stelle che la contraddistingue, totalmente nera, e l'altra invece è più che una bandiera, è una forma degli Stati Uniti d'America, dove al posto delle stelline ci sono delle borchie, quindi un simbolo sicuramente di potere, di violenza, diverso da quello che era un po' l'ideale degli Stati Uniti, che si aveva, che aveva attirato anche moltissime negli anni Ottanta ad andare negli Stati Uniti per provare a realizzare i propri sogni, per incontrare quindi la cosiddetta Land of Dreams, che di fatto c'era, ma non era così facile accedervi.
Senti Diego, la cosa che mi ha colpito è la costante in tutte le opere, o quasi, insomma, del nero, del colore nero.
Sì, il colore nero, che è un po' il colore dominante di certi ambienti, di un certo abbigliamento anche, perché poi loro di settori quali quello che ho detto prima della pornografia prendevano anche il codice di abbigliamento, quindi, e quasi sempre è il colore nero a dominare, quindi determinati ambienti, determinate scene. Il nero è un po' il simbolo cromatico anche della notte, della trasgressione, del cosiddetto proibito, quindi tutto ciò che afferisce a quell'immaginario lì, diverso ovviamente da ciò che rappresenta la luce, il colore, il giorno. Quindi loro sono da questo punto di vista molto legati anche cromaticamente ad una scelta ben precisa.
I Only Want You to Love Me, la mostra al PAC di Milano, di cui ha parlato Diego Sileo con Tiziana Ricci, del duo italo-americano John Lovett e Alessandro Codagnone. E siamo arrivati alla fine di Caltestate di quest'oggi. Adesso va in onda un altro degli appuntamenti della nostra festa All You Need Is Pop. Noi vi diamo appuntamento a domani alle ore 10, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. A risentirci da Ira Rubini.